Allora, ci sono domande? Nessuno ha questioni da porre? D'altra parte, in questo paese va tutto talmente bene che c'è qualche problema. Non si sente obbligato, Dica.
Volevo capire la questione del comune di Roma, perché adesso sembrato di leggere le ultime notizie che l'ipotesi di scioglimento sia stata accantonata. Mi vorrei capire che cosa resta alla fine per operare, quali sono gli stessi, sono un po' comuni, diciamo, che ognuno dice una cosa diversa, per vedere il quotidiano cambiano le versioni.
Certo. Allora, sì, è più o meno su questo tema che mi accingevo a intrattenermi. Dunque, ci sono tante cose da dire e tante cavolate che si dicono. Ipotesi scioglimento, visto che lei l'ha posta. È dall'inizio degli anni 90 che esiste in Italia una legge più volte modificata, che prevede lo scioglimento delle amministrazioni locali che abbiano infiltrazioni mafiose. Il termine mafioso è un termine storico, è nato per alcuni comuni siculo-calabresi, però ormai è sinonimo di criminalità organizzata. Per cui da questo punto di vista qualsiasi organizzazione criminale di un certo rilievo può far scattare l'ipotesi di inquinamento mafioso. Il problema è che cosa sia l'inquinamento mafioso. E ovviamente questo significa ricostruire un po' i termini della legge, legge che è stata modificata più volte, è stata resa più difficile da applicare nel 2009, allora perfino Grasso aveva protestato, è stata sollevata questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale che l'ha respinta, ma alcune cose ha detto. Insomma, il problema, per dirla rapidamente, è questo. Si sciolgono enti locali quando gli organi di governo non sono in grado di governare perché sono infiltrati dalla mafia. E questo può essere perché è infiltrata la politica, ma anche perché è infiltrata l'amministrazione. Notate che in questo paese ce la prendiamo sempre con i politici, come se fossero loro colpa di tutti i mali. Ma anche questo è una pessima lettura delle cose. Vige in Italia un principio introdotto dalla legislazione degli anni 90 di separazione tra politica e amministrazione, che è un principio basilare. Per esempio, quando un comune decide di costruire una scuola, la decisione di costruire una scuola è politica. Ma gli atti di affidamento dell'opera, per cui la fase della progettazione, l'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto e il collaudo delle opere realizzate, è dell'amministrazione. Ed è vietato alla politica di sovrapporsi alle decisioni dell'amministrazione. Questo è stato introdotto proprio nella logica anticorruttiva. Cioè, evitiamo che il politico decida degli appalti perché questo può portare un voto di scambio. Questa è una realtà assolutamente consolidata, però non risolve il problema. Allora, nel comune di Roma non si sa quanto siano collusi i politici, ma sicuramente collusa l'amministrazione pubblica. E in molti degli scandali italiani, qualche volta sono i politici soprattutto perché si fanno finanziare le campagne elettorali, e ma sono le amministrazioni ad essere corrotte. E questo è un problema, cioè la corruzione c'è. E il principio di separazione è assunto rigidamente in Italia? Tendenzialmente sì, ma con un contemperamento. E il contemperamento è il sistema dello spoil system, che è un sistema che deriva dagli Stati Uniti, come dice la parola stessa. Negli Stati Uniti, quando cambia la presidenza degli Stati Uniti, c'è una notte in cui non si chiudono mai le luci della Casa Bianca, degli altri palazzi di potere, perché sono tutti a distruggere le carte. Ci consegna l'edificio pulito senza carte compromettenti. Perché? Per lo stesso motivo nostro, perché la guida politica ha delle cose che non vuole che si comunichi, no, all'opposizione che sta subentrando. E la mitica sentenza Mulberry vs. Madison, la sentenza del 1803 con cui la Corte Suprema ha detto io esercito il controllo di legittimità delle leggi, nasce esattamente da un caso del genere, un caso di spoiled system, il ministro di giustizia che lascia l'amministrazione nominandosi presidente della Corte Suprema, controfirmando nomine di vari giudici, poi lascia, dimentica di controfirmare una nomina, l'amministrazione successiva si rifiuta di nominarla e lì sorge l'avvertenza di cui si occupa la Corte. Vedete, non è che sia una cosa solo italiana, gli scandali nella politica ci sono dappertutto, assolutamente dappertuttissimo, con varie venature. In Inghilterra sono caduti ministri per corruzione, ma anche per semplicemente per questioni di etica personale, e così in Germania e in Francia non se ne parla, in Spagna. Non è una caratteristica solo italiana, quella che è forse più caratteristica italiana è la corruzione dell'amministrazione, di cui non si parla tanto, ma che è un vero problema. Più si affida potere all'amministrazione e più la si toglie dal controllo della politica. Lo spoil system è un meccanismo che congiunge le due sfere. Cosa consiste? Consiste nel fatto che la nuova guida politica nomina una serie di soggetti della burocrazia, non tutti ovviamente, perché si diventa funzionario pubblico per concorso e nessuno è amovibile per decisione politica, ma certe cariche sono cariche fiduciarie. Il sindaco arriva e si nomina il suo segretario comunale o il suo city manager, insomma il capo dell'amministrazione, perché quello funziona da tramite tra la politica e l'amministrazione. Non è un meccanismo sbagliato, è un meccanismo giusto, perché la burocrazia di per sé non risponde politicamente, per cui il sindaco può trovarsi con una burocrazia che lo sta boicottando, e allora deve avere qualcuno che stia appresso alla burocrazia per farla funzionare in modo da implementare le scelte politiche. Vedete, il modello funziona abbastanza bene. Quello che non funziona bene è l'applicazione del modello. Primo, perché quando il politico viene eletto, la prima cosa ha da pagare debiti elettorali. E i debiti elettorali si pagano assumendo gente. Ma non ai vertici, può essere anche l'usciere, il portantino, no? Tendenza a dire, si trova a telefonare al capo ufficio e si dice senti, io ho bisogno di piazzare queste persone, e si bandiscono dei concorsi. Voi vedete che questa è già la base della corruzione, è già la base della corruzione. I funzionari pubblici dovrebbero garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, sono funzionari di ruolo, ma a loro volta sono funzionari da cui promozione in qualche modo dipende dalla politica, perché se uno vuole passare di livello vuole arrivare a essere il dirigente che è di nomina politica, deve essere simpatico al politico e in qualche modo questo influisce sui suoi comportamenti. Sono questioni oggettivamente complicate su cui è quasi impossibile avere la legge perfetta, perché la legge non ci dice nulla, è una questione di costume e c'è poco da fare, siamo un popolo di corrotti, questa è la verità. Vogliamo ammetterlo? Nessuno di noi, voi conosce qualcuno che per fare una visita del medico, un'operazione in ospedale o un attacco veloce telefona all'amico medico, sente e dice mi puoi procurare un appuntamento? Quella è corruzione da qualche modo di vista, è un favore personale. I favori personali sono il sistema italiano, la famiglia. La famiglia è importante, perché? Perché papà conosce e allora c'è l'idea che con una telefonata tu favorisci questo o favorisci quell'altro. È difficilissimo scardinare questo sistema, perché il sistema italiano un po' si basa su questo. Ma potevi farmi una telefonata? Come potevo farti una telefonata? È vietato che io ti faccia una telefonata per influire sulla tua decisione. Eppure io me lo sento dire normalmente. A me nessuno mi fa telefonate, devo essere un po' istrice in questo, non so perché. Però è un po' il costume, no? Quando insegnavo altre parti d'Italia io ho avuto delle raccomandazioni per gli esami. Non vi dico la fine che hanno fatto e così è finito il problema, ma non è che questo abbia semplificato la mia vita, è tutt'altro. Perché la vita si semplifica se tu fai un favore a me e io faccio un favore a te. Magari non lo faccio, ma te lo dico che te lo faccio. Sì, farò il possibile, dovrai fare il possibile, però tu nel frattempo potresti vedere lì, capite? Questa è la logica scambistica di questo paese, è una cosa che bisognerebbe eliminare fino alla tenera età. Mentre fino alla tenera età, quando i genitori vanno a parlare con gli insegnanti a scuola, bene o male incominciano a dire ma lo deve capire, e poi magari gli fanno un regalino per Natale o per la Befana o per quando vogliono, perché comunque tenere buoni rapporti. È un modello di organizzazione sociale che poi finisce in questi scandali. Perché la corruzione non pensiate che sia necessariamente fatta di mazzette e miliardi che vengono portati in Argentina, è fatta spesso anche di piccoli favori sistematici, ma sistematici. E questi piccoli favori sono anche consentiti da un rapporto malato che c'è in Italia, e questo è l'elemento specifico, tra la legge e la sua applicazione. Che è il vero problema di questo paese, secondo me, che non è la corruzione della classe politica. In paragone agli altri, tutto sommato, non stiamo né peggio né meglio, diciamo che stiamo peggio come qualità della classe politica, ma non tanto per la sua corruzione. Non è vero che siano tutti corrotti in questo paese. È vero però che in questo paese le regole sono di difficile ricostruzione. Sono difficili di costruzione perché sono scritte male, ci sono ogni giorno leggi che escono, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che dovrebbero essere causa di fustigazione per chi le ha scritte, dovrebbero essere frustati, mettono tutti i deputati e li frusti, finché non capiscono che non possono accettare che vengano scritte le leggi del genere. E chi le scrive queste leggi? Perché i deputati sanno a stento leggere, sicuramente non sanno scrivere, ma sono fatte dalle strutture tecniche, cioè ancora dalla burocrazia, che è il vero problema. E capi degli uffici legislativi, ne conosco alcuni, capi dirigenti dei ministeri, consulenti di ministeri, consiglieri di Stato che non hanno mai fatto il loro lavoro un giorno perché sono sempre stati prestati dalla politica, all'amministrazione, giudici che non fanno i giudici ma si sono efficati soprattutto nel Ministero di Giustizia, ma non soltanto, tutta una serie di personale tecnico contro cui io userei armi vietate dalla Convenzione di Ginevra, di sterminio di massa selettivo però, che sono il cancro del paese, perché quando uno fa una legge che non si capisce ed affida all'amministrazione la sua applicazione oggettiva, affida all'amministrazione un compito che è di creare le regole, perché può essere interpretata in senso A o in senso B o in senso C, o può anche essere pensato che sia abrogata. Vi rendete conto? Allora noi abbiamo un modello di organizzazione delle cose, dello Stato di diritto, il vecchio caro Stato di diritto, per cui vige il principio di legalità se non di riserva di legge. Mai l'amministrazione può fare una cosa se non si basa su una legge. Qualsiasi stupido atto amministrativo che voi prendiate, ne volete vedere uno, mentre vi parlo ve lo trovo, è Università di Ferrara, non vado lontano. Prendiamo un regolamento qualsiasi dell'Università di Ferrara in materia di didattica, il regolamento didattico dell'Ateneo forse sarà, dai, e incomincia con una lunga ex diem. Beh, qui non c'è il visto considerato, ma vedete che si parla del DM 270, del decreto 509, della legge 127 e così via. Di solito gli atti amministrativi cominciano con una motivazione, questo ce l'avrà avuto sicuramente nella pubblicazione, ma qui non ce lo ricordo. Perché è semplificata la pubblicazione. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che tutti gli atti amministrativi hanno una base legislativa che li ispira, che li fonda, che ne legittima, ma questa base legislativa è misteriosa, è di difficile comprensione, non si capisce che cosa voglia dire, è costruita in maniera incomprensibile, dolosamente incomprensibile. Su questo io sarei disposto anche di portare prove che è dolosamente costruita così, perché guarda caso ogni tanto si scopre che nella legge, l'ultima è stata la legge Fornero, c'è un buco. E qual è il buco? È il buco che riguarda la pensione di alcuni soggetti. E chi sono questi soggetti? Gli alti burocrati. Oh oh, che strana coincidenza, scritto dagli altri burocrati c'è un buco mascherato, nessuno l'ha visto, si sta applicando da anni e adesso sorge il problema, ma c'è un buco, ah sì c'è un buco, chi l'ha provocato? Una tarma, c'è la tarma della lana e la tarma della legge, la tarma della legge è laureato in giurisprudenza, è un imboscato dell'altra burocrazia dello Stato, anzi di solito non è strutturato nella burocrazia, ma è il vertice di nomina politica. E perché la politica nomina questi vertici? Per lo stesso motivo per cui noi telefoniamo a Roma al Ministero per sapere cosa vogliono dire le leggi che dobbiamo applicare. Telefono l'ufficio qui, l'ufficio qui dice, scusi professore, le rispondo fra un'ora, telefono a Roma dove c'è un funzionario che dice, ah sì, noi pensiamo che voglia dire così. Allora il politico che c'è bisogno di far agire la macchina, anche se è il più onesto e calibrato dei politici, è assolutamente con l'antitarme addosso, cioè non corruttibile, e credo che ce ne siano parecchi, ha bisogno di avere qualcuno che lo aiuti a far funzionare la macchina, perché se no la macchina burocratica, come fa sempre la burocrazia, risponde non si può, e risponde non si può perché così evita di fare la pratica, lavoro in meno, e di firmare la pratica, responsabilità in meno. E perché dice non si può? Perché sta a lei dire che cosa significa la legge. Perché la mattina il politico fa la legge in Parlamento, poi il pomeriggio va a dirigere qualcosa e si trova un funzionario che prende la legge fatta del mattino e dice mi dispiace, ma correttamente interpretata, l'ha detto anche il mio collega, non si può. E allora il politico dice bene, allora se mi nomino un direttore generale di mia fiducia che vi fa rigare dritto. E c'ha ragione di farlo, tanto paghiamo noi più. E poi questo finisce con essere la condizione di funzionamento della legge, ma lo fa a capocchia sua. e molti di questi che sono stati presi dentro sono personaggi che hanno avuto sempre una certa presenza nell'amministrazione, la conoscono, sanno come fare funzionare la macchina e di conseguenza possono anche essere graditi a qualcuno che c'è il problema di raggiungere i risultati leciti. Se poi sono risultati illeciti, allora è il massimo. Capite com'è il meccanismo? È complicato. È complicato, davvero complicato, ed è difficile venirne a capo. E tutte queste semplificazioni per cui sciogliamo il consiglio comunale, mettiamo l'acido muriatico dentro le lavandine, sono stupidaggini, perché voi pensate che i giornalisti del Fatto Quotidiano, quando hanno bisogno di fare un attacco, non telefonano all'amico? Pensate questo? Non è vero. Non è affatto vero, anzi, spesso sono i peggiori. E c'ho anche nomi e cognomi, tra l'altro, ma quelli non posso fare perché non c'ho prove dirette. Posso parlare solo di quello che c'ho prove dirette. Ne ho avuto diverse di prove dirette, ma non riguardano questa banda. Allora, il problema è questo. Si può sciogliere un comune per infiltrazione mafiosa, ma il meccanismo è un meccanismo estremamente rigoroso e complicato, perché è il prefetto che deve incominciare a valutare. Il prefetto valuta, perché valuta il prefetto? Perché il prefetto è l'autorità governativa, funzionario del governo, che è dislocato in periferia, anche se in questo caso la periferia si chiama Roma, è sempre un ente locale, ed ha il compito di vigilare sugli enti locali. Perché Roma non si fida delle amministrazioni autonome, democratiche, e si domanda uno, e perché le amministrazioni autonome e democratiche dovrebbero fidarsi di Roma? Non c'è risposta. E la incomprensibilità della ragione dell'autonomia in questo paese. Allora il prefetto incomincia a fare la sua indagine e dopodiché incomincia a nominare una commissione di esami delle carte per la trasparenza delle cose, per vedere come. E questo procedimento incomincia e passano mesi e alla fine la decisione assunta non dal prefetto ma dal ministro degli interni, e il ministro degli interni lo fa con una procedura di garanzia, deve sentire bla bla bla, e alla fine c'è un decreto del Presidente della Repubblica. Ma per sciogliere un ente per infiltrazione mafiosa non ci si mette meno di un anno, per cui anche se incominciasse adesso la procedura di scioglimento del Comune di Roma, lo potremmo prevedere per la fine dell'estate 2015, bene che vada. Ma poi perché bisogna sciogliere gli organi del Comune di Roma? La legge, se io non c'ho qua la legge, c'è una scheda da qualche parte che mi sono portato dietro ma non mi sono letto, lo scioglimento deve scattare quando ci sono non solo i sintomi della corruzione eccetera, ma c'è anche un blocco dell'attività, cioè tutta l'attività dell'ente non riesce più a essere un'attività regolare. E questa è la condizione di Roma. A parte che si sta parlando di Giunta Alemanno e anche di Giunta Beltroni, oltre che della Giunta Marino, che significa che è un fenomeno che non si è sviluppato adesso. A voi sembra che la Giunta Marino sia una giunta fatta di collusi mafiosi? Oddio, non c'è nessuna prova di questa cosa, non c'è neanche uno attualmente sotto indagine. Ci sono contatti, il selfie del ministro che si è fatto fotografare con un delinquente, però vogliamo scherzare? Allora si dovrebbe sciogliere il governo perché c'è un ministro che si è fatto un selfie con un delinquente. Ah, ma bello questo principio. Io sarei favorevole, così smettono di fare i selfie e semplificheremo la vita, perché non se ne può più del cretino che si sporge. Il massimo è nei musei americani, dove ci sono soprattutto gli orientali che si fanno un selfie con il quadro dietro. Poi, siccome non sanno che cosa sia il quadro, fanno una foto dell'etichetta del quadro. Sagaci. Però mi sembra insomma una misura grave sciogliere il Comune di Roma per abbassare il ricorso ai selfie. Penso che la questione non vada posta in questi termini. La questione andrebbe posta come una questione di serie indagini su quello che è successo e dove è successo. Perché se ci sono appalti che sono stati influenzati, non è difficile recuperare la fila di comando, come dire, che ha portato a quell'appalto. È quello che bisognerà fare, la responsabilità penale e anche quella amministrativo-contabile e personale, non si può prendere dentro tutti insieme appassionatamente. Per cui questa cosa dello scioglimento è una cretinata, se posso esprimermi liberamente. È una cretinata, nel senso che non si scioglie un'amministrazione perché c'è lo sdegno popolare. Lo sdegno popolare al massimo vuol dire diamo fuoco al palazzo, mi sembra già una cosa più comprensibile, ma sciogliere giuridicamente un'amministrazione un anno dopo con decreto del Presidente della Repubblica significa che siamo di fronte a un comune in cui la malavita, De Grasso disse una volta una cosa bella, in questi comuni il problema non sono le infiltrazioni mafiose, ma è lo Stato che non riesce a infiltrarsi, quello è il problema. Cioè, di pezzi di territorio che sono sottratti al controllo dello Stato e ormai sono presi dal controllo mafioso. Non mi sembra che sia il caso, che è un caso gravissimo, ma neanche così tanto sorprendente. L'altra cosa che sta venendo fuori, il fatto lo mette in prima pagina, la banda ha inquinato i risultati elettorali, che è un'altra via per raggiungere risultati apparentemente semplici. Regionale 2013, il clan Carminati in C, indagato il clan anche per reati elettorali, si mobilitò per gonfiare le preferenze dei candidati amici, eccetera. Allora, che cos'è c'è dietro questa cosa, se poi leggete l'articolo di Travaglio? Mi era simpatico una volta, ma devo dire la verità, che un po' di frusta avrebbe bisogno anche lui, forse. L'idea che ci possa essere un meccanismo, e guardate che questa è un'idea che in Italia è serpeggiata più volte, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale, no? La sentenza 1/2014 che ha dichiarato illegittima in parte la legge elettorale, cioè che ci siano eventi che tolgano legittimazione agli organi rappresentativi, alle assemblee elettive e alle cariche elettive, perché Marino è stato eletto direttamente. E questa è un'idea apparentemente comprensibile, ma in realtà radicalmente sbagliata. Perché non esiste nessuna autorità che possa superare il voto, se non annullandolo. Allora, se arriva il giudice, esamina le carte e annulla le elezioni del Comune di Roma o addirittura della Regione Lazio, avrà i suoi motivi. Può capitare, può capitare. Brogli talmente sistematici da aver compromesso il risultato. È successo, hanno annullato le elezioni in Abruzzo e forse anche in Molise per questo motivo. Errori, brogli, errori dolosi, gravi manchevolezze nelle operazioni di voto che portano l'annullamento del voto. In Sicilia è anche successo di recente in un comune in cui si sono perse le schede, ve l'ho già raccontato, per cui hanno votato con i candidati e gli elettori delle precedenti elezioni. Bisogna sciogliere anche il TAR forse in Sicilia, perché ogni tanto da fuori le scandescenze. Questo è un discorso sbagliatissimo, perché al di fuori dell'annullamento delle elezioni non c'è nessun meccanismo che possa portare legittimamente a sostenere la perdita di legittimazione in un organo elettorale. E guardate che questo è un discorso molto pericoloso. Lo si fece anche, lo fece il presidente Cossiga, che infatti non ne perdeva una l'occasione per far rimpiangere il doveroso silenzio, quando ci furono le questioni di Tangentopoli, e lui starnazzò, si chiamano esternazioni, ma sono starnazzamenti spesso, dicendo perdita di legittimazione delle Camere. Oh, non stiamo mica scherzando, la legittimazione deriva dal voto e non c'è niente di più sovrano del voto, per cui o tu mi dimostri davanti a un giudice che il voto è stato estorto, distorto, modificato, sono sparite schede, eccetera, in dimensione tale da aver falsato le elezioni, o se no nessuno si può permettere di parlare di risultati elettorali inquinati e quindi di necessità di sciogliere gli organi. Qui siamo sull'altra ipotesi, non è uno scioglimento per infiltrazioni mafiose, che sarebbe l'applicazione di una legge antimafia che ha una sua procedura, come vi dicevo, lunga, contorta e rigorosa, e che porta poi a un decreto del Presidente della Repubblica, impugnabile tra l'altro, impugnabile davanti al TAR, per cui c'è tutta la garanzia della giurisdizione, non a caso alcune questioni sono arrivate alla Corte Costituzionale che ha fatto una sua famosa sentenza. Qui saremmo di fronte invece a un procedimento diverso, cioè a una dichiarazione di irregolarità, grave irregolarità delle procedure di elezioni e, in prospettiva, una decisione di un giudice che annulla le elezioni. Può capitare, ma non capita perché ci sono sospetti, gonfiare le preferenze e così via. Allora, questa è una notizia che è presa da Corriere della Sera. Il prefetto Giuseppe Pecoraro è tornato ieri da Napoli e oggi lo attende una lunga giornata il gruppo di lavoro che ha attivato per analizzare le carte dell'inchiesta su Mafia Capitale. Sarà lui a riferire al ministro dell'Interno Angelino Alfano sulle misure urgenti da adottare dopo lo scandalo che ha travolto esponenti della criminalità, imprenditori ma soprattutto politici romani. I burocrati non compaiono. Della maggioranza e dell'opposizione coinvolti nell'indagine della procura, il responsabile del Viminale sarebbe favorevole a un accesso agli atti. È singolare la posizione di Alfano, il quale, a parte che non c'è le quid, c'ha una posizione anche delicata, perché lui è il governo come maggioranza con il PD attraverso il suo raggruppamento la nuova destra, sempre la nuova destra organizzata, ma quella la nuova camorra organizzata, la nuova centrodestra, scusate. E invece è all'opposizione al Comune di Roma, per cui il nuovo centrodestra a Roma è favorevole allo scioglimento. E quindi il suo partito romano chiede lo scioglimento, il suo partito nazionale è al governo col PD, che non è favorevole allo scioglimento, e lui è il ministro degli interni, intorno al quale dovrebbe ruotare tutta la procedura dello scioglimento, che incomincia con l'accesso agli atti. Alfano ha anche avuto un colloquio col premier Renzi, per il quale lo scioglimento del comune, con la nomina di un commissario in attesa di nuove elezioni, sarebbe una soluzione non percorribile. Resta il fatto che il ministro è comunque pronto a ricevere anche una proposta di scioglimento qualora il parere tecnico del prefetto vada in questa direzione. L'accesso agli atti non ho ancora deciso, dice il prefetto, e per forza. Credo ci sia questo che cosa dice Ho parlato con il prefetto, dice Alfano, credo ci sia un giudizio tecnico dal quale deve nascere la proposta di sciogliere la giunta comunale. Lui crede, non solo gli manca il quid, ma anche le condizioni di causa. Cioè lui crede che il suo provvedimento dipenda da una proposta di scioglimento basata su un giudizio tecnico. Complimenti. Ma sta emergendo un quadro che investe anche amministrazioni precedenti, quelle di Gianni Alemanno e anche la precedente, questo non capisco che cosa significhi, per il ministro gli appartenenti del clan come topi del formaggio, eccetera. Cioè il ministro pare non essere ben consapevole della procedura, fa delle ipotesi, il che è interessante. Come è anche molto interessante il resto della cosa, e cioè in pagina 2 del Fatto Quotidiano c'è un titolo che mi ha colpito: la maledizione delle preferenze. Lo trovate curioso? Perché il Fatto Quotidiano ha sempre bombardato il sistema elettorale perché non ci sono le preferenze, no? In base alla nouvelle vague della pubblicistica italiana, per il quale le preferenze sono sintomo di democrazia. Vi dicevo, le preferenze non esistono in Europa. Il sistema tedesco è un sistema che ha delle preferenze, ma tutte diverse, perché il sistema è doppia scheda, per cui a un certo punto, dopo aver detto quanti sono i seggi, c'è un voto che può dire chi si preferisce, e questo incide in senso della preferenza, ma su una piccola parte degli eletti. Ma in genere il sistema delle preferenze non è previsto, perché o il sistema è uninominale, come in Francia, in Inghilterra, eccetera, oppure come il sistema spagnolo è a piccoli seggi, a piccoli collegi, e di conseguenza i candidati di ogni lista sono pochissimi. Se un collegio elegge 3 deputati, i candidati saranno 3 per ogni partito. Non avrebbe senso che un partito presentasse 8 candidati per 3 posti, no? E di conseguenza non c'è preferenza, perché se ne prende uno o due e sono scelti dal partito. Ma adesso le preferenze si scopre essere state la causa di un pezzo dello scandalo romano, perché per le elezioni comunali, come anche per le elezioni regionali in molte regioni, non in tutte, perché in Toscana non è così per esempio, ma in Emilia sì, l'elettore può scegliere delle preferenze. E allora che cosa si è scoperto? Si è scoperto che per le elezioni comunali e probabilmente anche per quelle regionali le preferenze sono state pesantemente influenzate dal gioco della criminalità organizzata, nel senso che loro hanno spinto e finanziato i candidati che erano loro vicini. Capite perché le preferenze sono state eliminate, o ridotte a una più esattamente, dal voto degli italiani nel 1993? Per questo motivo, perché le preferenze sono tradizionalmente un motivo di scandalo, di corruzione. Se io devo, cosa che non vero, suppongo che finché durano le mie arterie non accadrà, a candidarmi a qualcosa, e dovessi farlo con un sistema delle preferenze, il mio bisogno sarebbe fare una campagna elettorale contro i miei compagni di partito. Io devo trovare dei voti non solo per il mio partito, ma per me, a sfavore degli altri, e ho bisogno di soldi. Il sistema delle preferenze complica moltissimo il finanziamento delle campagne elettorali, lo rende quasi inaffrontabile. E d'altra parte è anche decisivo, perché è il nome che poi resta impresso. Ci sono sistemi in cui le preferenze si usano, ci sono anche sistemi che consentono, anche in Italia si consentiva questo con la legge elettorale del 19, se ben ricordo, 1919, di dare preferenze anche per candidati di liste diverse per quelli che si che si vota. E voi capite che possono essere sistemi ottimi, io voto la lista X, ma però c'è uno dell'altra parte che so essere una brava persona e gli do la preferenza. La scissione del voto, mi pare che in Australia, in Nuova Zelanda ci sia questo sistema, e non solo in quel paese. Ma c'è alle spalle una grossa tradizione di democrazia e non di corruzione. Noi non possiamo immaginare un sistema elettorale che prescinda dalle condizioni del paese. Questo è un paese in cui la corruzione è pesante, siamo i leader mondiali della corruzione, e di conseguenza introdurre meccanismi come le preferenze può produrre aumento della corruzione. E questo pare essere stato il caso delle elezioni a Roma. E allora immediatamente, perché poi è divertente come questo si comunichi, ecco l'altra notizia, sempre del Corriere, che dice: c'è da scommettere che in pieno ciclone mafia capitale il tema delle preferenze e dei soldi che occorrono a un candidato per... Ho scoperto questa la luce. Oh yeah. Perfetto. No, e basta questo. Però per ottenerne in quantità, animerà il dibattito sulla legge elettorale che oggi arriva un giro di boa in commissione con il voto sull'ordine del giorno del senatore Calderoli. Alzatevi in piedi quando si nomina il grande statista italiano. Il premier Matteo Renzi, rialzatevi i piedi, ha anticipato tutti e davanti all'ennesimo scandalo capitolino, alle comunali si vota con la preferenza, ha ribadito che dopo tutto quella dei nominati dall'alto è una garanzia per la legalità. L'Italicum ci costringe a diventare un partito, indicando un capolista si farà la selezione della classe dirigente senza spartire i posti tra le correnti. Interessante, perché vedete, lo scandalo romano è notizia di cronaca politica ma anche giudiziaria. Il percorso delle riforme costituzionali elettorali è tutt'altra cosa. Dovrebbe essere gestito con una testa orientata ai problemi, non alla cronaca del giorno. E invece questa questione dello scandalo romano, proprio perché tocca un sistema elettorale con preferenze e collega lo scandalo al voto di preferenze, e lo collega in maniera complessa, non soltanto perché gli eletti sono stati votati da un gruppo di facinorosi che ha spinto il voto in quella direzione, ma anche perché gli eletti, per farsi eleggere, hanno avuto costi di campagna elettorale tali da aver bisogno di finanziamenti. E le due cose stanno insieme necessariamente. Tanto è vero che i partiti veri una volta erano sempre contrari alle preferenze, perché le preferenze aumentano i costi della campagna elettorale, e un partito vero si preoccupa di come tirare su i soldi. Adesso la questione torna in ballo. La discussione sull'Italicum è nata su un testo. Italicum, voi lo sapete, è questa bozza di progetto di legge che il governo ha presentato dopo il patto con Renzi e Berlusconi come accordo politico, ed era un sistema senza preferenze. È partito così. Immediatamente c'è stato il fuoco di fila, il Fatto Quotidiano è in prima fila sul fuoco di fila, dicendo: ah, qui si tocca il sistema democratico, qui si viola la sentenza della Corte Costituzionale, che non ha mai detto una cosa del genere, almeno non in questi termini, qui si continua a consegnare il potere alle segreterie dei partiti, e immediatamente il dibattito politico è cominciato a spostarsi su un testo in cui c'erano almeno una preferenza. Adesso scoppia lo scandalo romano ed ecco che lo stesso Renzi torna al punto di partenza dicendo togliamo le preferenze. Perché? E il ragionamento non fa una piega, perché questo costringe un partito ad essere partito. Immediatamente il fatto dice Renzi usa lo scandalo romano per impossessarsi del partito. C'è una specie di un discorso tra stampa e politica e stampa che cosa vuol dire? L'accusa è Renzi si approfitta dello scandalo romano che siccome mette in crisi il sistema delle preferenze, tanto è vero che anche il fatto dice la maledizione delle preferenze, lui accredita un sistema elettorale in cui il partito svolge una funzione di selezione dei candidati. E quindi questo vuol dire che lui si impossessa della scelta dei candidati. L'alternativa qual è? È quella che dice Renzi, e cioè che non lo dice Renzi, lo dice che è il commentatore, e cioè che a questo punto se si torna a eliminare le preferenze è il partito a decidere chi è il capolista e chi sono i candidati. È giusto o sbagliato? Ma questo è il problema. Esiste una soluzione preferibile all'altra? Di che cosa si sta parlando? Perché questo è un passo decisivo. Allora, l'idea che ci sia un sistema elettorale in cui il partito non sceglie significa che c'è un sistema elettorale in cui le correnti del partito lottano tra di loro per avere candidati messi in qualche posizione e la preferenza poi diventa una guerra tra le correnti del partito. È quasi inevitabile, no? Mentre Renzi dice togliamo le preferenze, così il partito diventa un vero partito e sceglie, e scegliendo diventa anche responsabile delle sue scelte. Dopodiché non è affatto detto che non ci siano delle scelte uno a me e uno a te tra le varie correnti del partito, che è molto probabile, ma c'è l'idea che quantomeno il capolista è scelto dalla segreteria, cioè da lui. È un gioco che, come vedete, tocca una prospettiva di lunghissimo periodo, perché le leggi elettorali non si cambiano tanto frequentemente, con una percezione dei problemi che è di pochi centimetri dalla realtà. Siamo completamente schiacciati sulla realtà, sulla cronaca, sulle questioni immediate, e non si va molto in là, molto più in là. Vi è spuntata qualche domanda? Bene, allora concludiamo qui.